Allora, buonasera a tutti. Riprendiamo il percorso. Ci eravamo fermati l'ultima volta sulla scoperta dell'umanità. Don Giuliano ci aveva fatto fare una grande scorsa attraverso la storia e ci ha fatto ritrovare l'umanità nel rapporto appunto con l'annuncio del Vangelo. Questa sera continuiamo a servizio di un Vangelo affidabile. Lascio subito la parola a Don Giuliano. Mi pare che possa essere davvero interessante il riattraversare le scritture, come ci diceva già domenica settimana scorsa, l'altra settimana, 15 giorni fa, per recuperare proprio anche un po' il cuore del Vangelo. Lascio subito la parola a Don Giuliano, lo ringraziamo ancora della sua presenza. Abbiamo visto che non è così facile essere presente, abbiamo visto appunto la necessità anche di uno spostamento, ma appunto grazie davvero della disponibilità ad esserci.
No, di cui invece vi devo chiedere scusa, perché settimana scorsa ne ho combinate di tutti i colori, ce le ho fatte dentro tutte. E siccome ho un rapporto con l'agenda che è premedievale, insomma, sono capitate delle cose per cui ho dovuto scombinare anche voi, insomma, gli orari. E magari vi ha creato dei disagi e quindi chiedo scusa. La seconda premessa è che sono sempre, come dire, un po' in soggezione, perché soprattutto perché venendo da fuori non so bene se, insomma, quello che sto dicendo è a servizio di quello che vi aspettate, dei discorsi che state facendo, ma insomma io lo dico, poi prendete quello che c'è di buono e il resto, come dire, lo lasciate cadere. Allora riparto da qui, poi io sto andando anche un po' rabdomanticamente, seguo il discorso, quindi non sempre le cose poi corrispondono ai titoli, che come gli ho detto l'altra volta io scrivo fra un tempo e l'altro delle partite dell'Inter e quindi sono sempre molto precari. Ho chiamato scoperta dell'umanità questa espressione così che è, insomma, molto ruffiana e quindi anche molto arbitraria. Scoperta dell'umanità, questo dissolversi della cristianità maggioritaria che appunto come quando si alza la nebbia, no? Come l'alzarsi di una nebbia ha improvvisamente fatto apparire l'esistenza di un panorama umano di cui non si concepiva più l'esistenza. No, l'idea di una umanità non coincidente con l'appartenenza cristiana. È stata una scoperta progressiva, addirittura secolare. Ho cercato di fare un piccolo racconto, come dire, no, di questa di questa nebbia che progressivamente si è dissolta attorno ad una umanità che è apparsa in qualche maniera altra rispetto al cristianesimo, una scoperta progressiva accompagnata anche da, così, da resistenze, da aggiustamenti ideologici, no? Da rancori e da belligeranze culturali, da complessi di accerchiamento e da ambizioni di riconquista, da strategie di una militanza anche organizzata, no? Cioè è stato davvero un trauma, un cambiamento di paradigma che nella sua progressione ha generato anche, come dire, le sue strategie di resistenza. Basterebbe pensare per esempio alla, insomma, fino a qualche decennio fa noi eravamo ancora molto colpiti, no, dall'epopea missionaria che ci venivano a raccontare dall'India, dall'Africa, no, l'immagine del missionario in queste terre esotiche, ma adesso possiamo vedere magari con più senso critico quella saldatura anche molto ambigua e anche molto ambivalente fra lo slancio missionario della Chiesa moderna, intendendo per Chiesa moderna, come dire, appunto, la Chiesa dal XVI secolo in poi, fino a quella ottocentesca e ancora prima novecentesca, no? La saldatura fra questo slancio missionario e, per esempio, l'impresa coloniale, no? Sono state due cose che sono andate anche molto a braccetto, molto in sintonia. condividendo anche in modo molto equivoco, come dire, no, delle aspettative, delle ambizioni, che appunto avevano anche molte zone di penombra. Oppure basterebbe richiamare alla memoria tutta la campagna antimodernista, che anche, come dire, molto del laicato associativo che si è formato dentro la Chiesa del primo Novecento ha portato avanti, appunto proprio anche come forma di incomprensione e di reazione nei confronti di questo panorama umano, culturale, filosofico, che andava improvvisamente comparendo di fronte e attorno, no, alla vita della Chiesa. Quindi è stata una scoperta che è stata anche un lutto, scoperta progressiva, che è stata anche un lutto che bisogna anche capire, no? Cioè, bisogna anche capire il fatto che, insomma, dopo secoli di un modello di cristianesimo fatto così, no? Convinto di essere la forma del mondo, e l'unica forma del mondo, cioè l'aprirsi di altri fronti umani, no? Non dico improvvisamente, però appunto in maniera così, in qualche maniera sempre un po' brutale, ha generato anche, no, disorientamento. E se lungo la storia questa scoperta dell'umanità è avvenuta in maniera, se secondo una progressione, diciamo così, di tempi molto lunghi e molto secolari, mettiamoci per esempio nella psicologia della mia mamma, no? Cioè di questi ultimi decenni, nelle nostre chiese locali, nei nostri piccoli ambienti di provincia, no, ancora molto segnati da un cattolicesimo sì, molto resistente, quindi ancora molto gravido di egemonia sociale, no? Cosa vuol dire che appunto ancora nella mente della mia mamma c'è un po', come dire, questa persistente sorpresa per un mondo che adesso lei guarda appunto come qualche cosa che per sé non dovrebbe essere così, no? Che accetta, che capisce, che perché appunto bisogna comunque conviverci e starci dentro, perché non ci si può fare niente, perché noi siamo nati in questo mondo, ma certo non lo guarda con la naturalezza di quel mondo nel quale è nata lei, no? E tutto era ancora tutto sommato molto armonico, armonioso, compatto, no? Quindi dico, è un lutto anche da comprendere, compresi i sentimenti che genera, no? Sentimenti di resistenza, sentimenti di disorientamento. Allora, il declino di una simbiosi interpretato a lungo come un inconveniente transitorio, cioè in tanti appunto, ma penso ancora adesso tanti pensano così, cioè questa situazione è un inconveniente, cioè una cosa che non dovrebbe esserci, però sai, nella vita capitano anche gli inconvenienti, delle cose che non dovrebbero esserci però succedono, e però è transitorio, no? Cioè molti cristiani di base, secondo me, vivono questa transizione, questo momento, come dire, storico e culturale, come una specie di incubo dal quale sperano di risvegliarsi da un momento con l'altro. Cioè hanno mangiato il cinghiale ieri sera, no, di notte hanno fatto un incubo, hanno sognato che il cristianesimo era diventato piccolo, ma piccolo, che intorno era pieno di altra gente che faceva come gli pareva. Un incubo pazzesco, e pensano: mi sveglierò, arriverà il momento che ci svegliamo e tutto torna come prima, perché per sé tornare come prima è tornare alle cose come devono essere, no? A quell'ideale, come dire, che spetta per natura appunto alla sostanza del Vangelo, della testimonianza cristiana e della presenza ecclesiastica nel mondo. Quindi il declino di una simbiosi interpretato a lungo come un inconveniente transitorio e compreso forse soltanto negli ultimi decenni, nella sua consistenza invece irreversibile e quindi nella sua natura di segno del tempo. Cioè solo adesso forse cominciamo a capire che questa scoperta dell'umanità dietro alla quale, no, ci sono tutta una serie di profonde transizioni storiche e culturali, che questa cosa non è appunto l'inconveniente transitorio di qualche cosa che si aggiusterà presto, ma che invece in qualche maniera è irreversibile. Appunto una transizione radicale, cioè che tocca le cose nella loro profondità e non semplicemente ai loro margini. Ha toccato i paradigmi di fondo della civiltà e lo ha fatto in modo irreversibile. Irreversibile. Il Papa ha una bella espressione che dice: questa non è soltanto un'epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento d'epoca. Dice così, per dire questa cosa, no? Cioè un cambiamento di paradigma che è profondo e radicale e irreversibile, e come tale bisogna assumerlo, no? Se no non diventa un segno del tempo per te, se no non capisci che è la maniera con cui la storia, la cultura e il tempo, no, ti tira la giacca o ti prende a spintoni, no? Perché la storia fa così, è sbrigativa, non ti manda la raccomandata a casa. Il tempo usa sempre dei mezzi molto sbrigativi che bisogna saper cogliere come dei segnali e come delle cose da decifrare. Ecco, in realtà qualcosa ha prodotto questa transizione, perché penso che è solo grazie a questa scoperta, no, dell'umanità, che è stata uno svelarsi della relatività del cristianesimo rispetto alla storia, che è un primo grande shock, primo grande risultato, anche una prima grande chance scoperta dall'umanità, ha fatto entrare in questa logica qui, cioè voi cristiani siete una presenza relativa, non assoluta, relativa, la relatività del cristianesimo rispetto alla storia. Cioè che la vita cristiana è per questa cosa qui che la vita cristiana ha potuto tornare a fare i conti appunto con la sua natura di segno, con la sua natura di segno, che è un po' il tema di questa sera, che ritornerà spesso. Quindi la Chiesa come sacramento, quando si dice la Chiesa come sacramento vuol dire come segno, no? Ma il segno per sua natura è relativo, capito? Suppone il criterio della relatività, che vuol dire anzitutto una cosa positiva, cioè che la presenza cristiana nella storia sia una presenza relativa, intanto una cosa positiva, perché non significa insignificante, trascurabile o marginale. Intanto relativa significa che sta all'interno di una relazione, cioè che è legata a qualcosa, no? A noi questa parola qui del relativo ci spaventa perché, insomma, abbiamo alle spalle decenni, come dire, di cattiva fama del concetto di relativo, di relatività, no? Sapete che su questa categoria, come dire, c'è stata tutta una campagna proprio fobica, no, della retorica ecclesiastica in merito appunto alle questioni della verità, del senso. Questo mondo è un mondo relativistico, del relativismo. Si è fatto un po' la caricatura, no, del termine relatività, cioè facendoci perdere in qualche maniera invece l'aspetto pertinente, positivo, come dire, Di del fatto che appunto ogni segno, ogni presenza storica, quindi anche la presenza del cristianesimo nella storia, ha un carattere di relatività che è qualche cosa di positivo, che significa intanto se tu esisti è perché la tua esistenza è necessariamente legata ad altro, cioè non è assoluta, non esisti per te. Cioè, relativo è un genitore, no? Relativo è un figlio. Tutti siamo relativi ad altri, no? Relativo appunto significa che è legato a qualche cosa, ma relatività vuol dire che si è legati in una relazione che suppone le sue distanze e le sue differenze e le sue autonomie, e come in ogni relazione autentica deve esistere il riferimento ad un elemento terzo che fonda il legame. La relatività è questa, che tu sei legato a qualcuno e che non sei tu che fondi il legame con quel qualcuno con cui sei legato. È sempre altro, no? Questo vuol dire la relatività. Non è mai uno dei due che fonda la natura del legame. C'è sempre qualcosa di più ampio che spiega perché tu sei legato a. E il cristianesimo di cristianità aveva in qualche modo interiorizzato invece questa specie di delirio psichico, no? Cioè, perché la cancellazione della relatività è un delirio psichico, che è quello per esempio del bambino che per un po' pensa di essere un'unica cosa con la mamma, no? Dopo arriva il terzo, il papà, che gli dice: no, guarda che te non sei, la mamma è anche mia, se non ti dispiace. Fattene una ragione, cerca di realizzare che tu sei tu, lei è lei, e quindi è così che si creano i processi dell'identificazione, quindi della relazione, no? Io, tu, il terzo. Cristianesimo di cristianità aveva in qualche modo interiorizzato questa specie di delirio psichico, di essere l'altro che fonda il legame e che quindi fagocita la relazione. Questo era socialmente il cattolicesimo di cristianità, no? Cioè, che era, come dire, la costruzione istituzionale del cattolicesimo che fondava il legame stesso in cui era impegnato. È un delirio psichico, no? È il delirio di onnipotenza, è un delirio infantile, che come tale è sempre fagocitante, è sempre anche poi dispotico, è sempre anche violento, no? Come succede in tutte le relazioni in cui, come dire, non rimane vivo l'elemento della relatività e quindi della distinzione. Ecco, la cultura moderna ci ha fatto da psicanalista, riportandoci, diciamo così, al principio di realtà di una dialettica necessaria, no? Senza della quale, diciamo così, appunto la... Quando Papa Giovanni dice nella Gaudet Mater Ecclesia la Chiesa deve tornare ad essere una madre, non una matrigna, guardate che questo linguaggio è interessante, perché non credo che Papa Roncalli conoscesse bene né Freud né Lacan, ma quando dice la Chiesa deve tornare ad essere una madre e non una matrigna, anche questa è tutta zona recalcati, no, per chi l'ha letto. Cioè, l'idea, in qualche maniera, no, di una pulsione fusionale, no, ingigantita a livello istituzionale e sociale. Senza questo disincanto, per cui quindi bisogna anche essere in qualche maniera grati ai processi storici, senza questo disincanto non si sarebbe aperto lo spazio, proprio lo spazio mentale, cioè lo spazio della capacità e della possibilità di pensare, intanto per rifare i conti con la questione teologica della rivelazione e della scrittura nel loro rapporto con la storia. Cioè, senza tutta questa serie di disincanti, senza questa perdita di egemonia, senza l'emersione di un mondo umano, quindi anche culturale e storico, no? Capace di far valere anche nuove istanze critiche. Cioè, noi credenti cattolici saremmo ancora lì, diciamo così, a leggere la Bibbia e a intendere la rivelazione, credo, come alle soglie del Cinquecento, no? Cioè, se abbiamo avanzato il nostro sguardo e se abbiamo approfondito, come dire, la nostra coscienza di ciò che è la rivelazione della scrittura, beh, certamente lo dobbiamo sostanzialmente a questi stimoli esterni, no? Appunto a questi traumi. Quindi la questione teologica della rivelazione e della scrittura nel loro rapporto con la storia. Per esempio, noi cristiani ci siamo rimessi a leggere la Bibbia, no? Beh, prima di noi altri, noi abbiamo rincorso un po', beh, la storia voi la sapete meglio di me. E per esempio, una scoperta molto semplice, elementare, anche se abbastanza tellurica, no, quando è avvenuta. Cioè il meccanismo redazionale di cui ci siamo riappropriati leggendo la Bibbia, che è stato, come dire, anche, non so come esprimermi, una specie anche di terremoto culturale, di terremoto psichico, no? Appunto scoprire che in realtà la scrittura è il frutto di un processo molto composito, molto articolato, per certi versi anche impossibile da ricostruire nella sua complessità, di voci, di autori, di prospettive, di momenti storici, di sguardi culturali e persino di generi letterari non tutti identici e che quindi suppongono una lettura non letterale, che Adamo ed Eva non sono esistiti, che i Re Magi sono una costruzione letteraria di Matteo, e andate avanti con queste, no? Che sono cose che sgomentano ancora adesso, credo, no, il frequentante medio. Difatti bisogna anche stare attenti a dire queste cose qui, perché se no, no? Appunto, già entrare, come dire, in questa lettura dominata appunto da un senso critico che nasce dalla filologia del Cinquecento, eccetera, già questo, come dire, ha prodotto i suoi effetti, i suoi traumi, le sue resistenze, che insomma, sapete, continuano, no? Cioè gli evangelisti americani sono ancora lì a dire che no, il creazionismo, i sei giorni, cioè sembrano, non so, sembrano cose acquisite, ma in realtà non è per nulla così, no? Comunque, questo meccanismo redazionale di cui ci siamo riappropriati leggendo la Bibbia, che già è stato, come dire, traumatico e importante per capire appunto quello che abbiamo davanti, no? Come fonte e deposito del nostro atto di fede, non è importante soltanto perché ci ha dato delle conoscenze in più, sotto il profilo letterario, sotto il profilo della ricostruzione redazionale, quelle cose lì, ma perché ci ha svelato, questa è stata la vera scoperta, la vera acquisizione che è diventata poi un criterio teologico nel Vaticano II, ci ha svelato come l'atto della comprensione della fede, che si attesta nella scrittura, avviene sotto lo stimolo del compito missionario. Cioè che la Bibbia è stata scritta da persone che, mentre dovevano dire delle cose agli altri, capivano quello che loro credevano. No, che è un rapporto circolare di questo tipo. E che quindi l'altro è già in gioco perfino quando tu definisci le parole che pensi che siano solo tue. Questo è, no, la struttura biblica. È dovendo comunicare il Vangelo ad altri che le comunità primitive hanno potuto comprenderlo nelle sue implicazioni più profonde, no? Cioè che per esempio appunto i quattro Vangeli provengono sostanzialmente da uno sforzo missionario, vengono scritti sotto la pressione di una necessità specifica, che è appunto quella in qualche maniera di trasmettere gli elementi di fondo della fede a chi ancora era estraneo alla fede. E questo circolo, questo aspetto del circolo ermeneutico a me ha sempre colpito molto, cioè che, come dire, che la lettera che attesta la rivelazione, cioè il Vangelo, sia in realtà il frutto, come dire, di una comprensione che non sarebbe accaduta e che viene stimolata solo per il fatto che quello che comprende deve comprendere per sé perché deve dire a qualcun altro. che per sé, come dire, è in ogni caso la struttura e la dinamica della comunicazione interumana come tale, no? È il gesto della comunicazione che determina l'approfondimento contenutistico, sempre. Senza l'altro a cui devi dire, tu non sai bene cosa dici. No. E quindi la scrittura contiene come sua struttura interna questa destinazione ad altri che muove la comprensione di sé. È sempre perché la tua parola deve far capire qualcosa ad altri, che in realtà quello che dici ad altri in realtà è una scoperta che fai per te, chiarisci a te stesso. E questo vale appunto per i temi di fondo, per esempio, stando alla quadruplice testimonianza appunto dei quattro Vangeli. Di che cosa parlano i quattro Vangeli, se dovessimo dire in sintesi tre o quattro preoccupazioni? Ne dico tre. Primo, elaborano anzitutto delle cristologie, cioè cercano di dire chi è Gesù. Si applicano a elaborare i motivi di fondo della unicità di Gesù per rispetto alla verità di Dio. Beh, c'è sicuramente in tutti e quattro i Vangeli questo filo rosso qui. Perché riteniamo che Gesù sia detentore di una unicità specifica, irripetibile, per riferimento a ciò che Dio è? Si dice cristologia, per usare una parola difficile. Cioè, perché la generazione apostolica dice che Gesù è Cristo, è il Cristo, cioè è il Messia, è l'eletto, è. Secondo, i Vangeli cercano un discernimento fra, una cosa su cui torniamo anche dopo, fra la religione del sacro e l'annuncio evangelico, che in fondo è la sceneggiatura di base, no, del dramma di Gesù, che è questo confronto qui. Come deve essere una religione per essere compatibile con l'Evangelo del Regno? Cioè, potremmo leggere tutto il Vangelo, tutti e quattro i Vangeli, sotto la luce di questa questione, di questa domanda. Come deve essere una religione per essere una religione evangelica e una religione soprattutto umana? E quindi con, insomma, tutti quegli aspetti anche molto interessanti e anche molto messi da parte, no, di una profonda critica religiosa alla religione che Gesù sistematicamente applica alla sua tradizione religiosa. In terzo luogo, le quattro scritture evangeliche mettono a tema il rapporto che esiste fra la rivelazione di Gesù, no, e la fede apostolica. Cioè, quello che è stato Gesù, quello che ha detto, quello che ha voluto insegnare, quello che ha voluto rivelare e quello che la generazione apostolica ha capito, ha ricevuto come comando, ha realizzato dopo, no. Quale rapporto c'è fra questi due momenti? Nella continuità, nella discontinuità, nella legittimità, nell'arbitrio storico, no, sono... Cioè, cosa ha voluto Gesù e cosa hanno fatto gli apostoli, no? Sapete la classica polemica, no, è venuto Gesù, ha predicato il Vangelo, poi è venuto Paolo e ha portato la Chiesa, no? Questo rapporto qui è significativo, ma è già interno, capito? È già interno alla scrittura del Vangelo, non è successivo. È già lì dentro, mischiato continuamente. Ed è interessante è che ognuna, cioè i Vangeli sono anche delle ecclesiologie, no? Sono delle ecclesiologie. Sono tutti dei modi, in qualche maniera, di far vedere dove il discernimento singolare, no, della generazione apostolica è diventato un criterio universale per tutti. Cioè l'esperienza di qualcuno si è trasformata, come dire, nella possibilità per tutti. Perché questo è quello che succede lì. No. Ed è interessante che ognuna di queste ecclesiologie sia anche molto diversa dalle altre e si costruisca sulla base di precise condizioni storiche, culturali, ambientali, no? Che basta che guardi un Vangelo e poi un altro, e poi un altro, e poi quell'altro, ti accorgi che in realtà dietro, allora sviluppano tutti e tre questi filoni, queste questioni, ma dietro, no, come dire, le cristologie e le ecclesiologie che ne derivano sono sempre comunque determinate, condizionate, situate dentro un ambiente, dentro una cultura, anche dentro delle preoccupazioni specifiche che sono già quelle di una pastorale, no? Di un doversi rivolgere agli altri. O un Vangelo che è scritto, o una lettera che è scritta per dei giudei che sono diventati cristiani, e a cui appunto si racconta tutto, ma avendo dentro la preoccupazione dei problemi che questi, non so, immaginate la lettera agli Ebrei, che a me commuove sempre molto. La lettera agli Ebrei è scritta appunto per dei giudei che sono diventati cristiani e che sono, come dire, sono un po' disorientati. Sono disorientati perché per un giudeo che pensa che per tutta la vita ha ritenuto che per incontrare Dio fosse necessario la legge, il sacerdozio e il tempio, quando diventano cristiani gli viene detto: no, guarda che per incontrare Dio basta Gesù, no? Non devi più andare al tempio, non devi più riferirti al sacerdozio. E anche la legge è relativa, ce n'è una nuova. Cioè, come se alle nostre sciure della messa prima gli dicessero: guarda, non devi più andare a messa, non devi più neanche dire il rosario, non leggere più neanche il Vangelo, i 10 comandamenti lasciali perdere, no? Beh, è un trauma, capito? È come dire con quali strumenti, in qualche maniera, do forma alla mia relazione con Dio. E la lettera agli Ebrei è splendida, perché con grande affetto nei confronti di questa memoria ebraica consola questi ebrei diventati cristiani dicendogli: no, in realtà ce l'hai ancora il Tempio, ce l'hai ancora il sacerdote, ce l'hai ancora la legge, ma è Cristo che è sacerdote, che è il Tempio... E riscrive tutte tutto il vocabolario, diciamo, no, cultuale della tradizione ebraica dentro la nuova logica evangelica. Esempio, appunto, di come la parola neotestamentaria nasce sempre, in ogni caso, no, rispondendo a dei bisogni già molto concreti, già molto elementari, già molto pressanti. No, esattamente come il Vangelo di Matteo, è chiaro che... riflette, come dire, le preoccupazioni e persino la meraviglia e persino la sorpresa di un cristianesimo che mette radici preferibilmente non dentro, come dire, la sua matrice ebraica, ma in giro per il mondo, non nelle comunità, e deve elaborare questa sorpresa e quindi la trasforma in racconti, eccetera. Ma vedo che mi dilungo. Al di sotto di queste differenze, no, che riflettono già gli assetti comunitari del primo secolo, no, sotto, non devo dirlo a voi, ma fra le righe e sotto la narrazione evangelica si sentono già tutti i problemi delle comunità primitive, no? Si riconosce un paradigma comune, che è quello che voglio svolgere brevemente con voi questa sera, col quale la parola evangelica mostra come matrice di fondo di ogni discernimento ecclesiale quella che noi potremmo chiamare una pastorale di Gesù. Cioè, al di là di queste differenze, tutti i Vangeli comunque mettono a fuoco quella che potremmo chiamare una pastorale di Gesù. con le sue variazioni, con le sue variabili, le sue intenzioni comunicative, che illuminano in modo anche molto positivo, come dire, no, il nostro compito testimoniale. La pastorale di Gesù agisce, e questo ci è utile per capire anche, come dire, i nostri compiti di oggi. La pastorale di Gesù agisce su tre registri diversi, coinvolgendo a diverso titolo tre categorie di destinatari. Ognuno di essi mette a fuoco un nodo specifico della congiunzione della rivelazione con la storia, cioè di come Dio si lega agli uomini. E il primo interlocutore collettivo di Gesù, allora sono tre appunto, il primo interlocutore collettivo di Gesù, non necessariamente in ordine cronologico, beh, è quello dell'istituzione religiosa, che è incarnata da un professionismo religioso che da subito si rivela impermeabile e ignaro di fronte alla posta in gioco spirituale della novità evangelica. Cioè, se c'è, come dire, una costante, devo dire, nella predicazione abbastanza rimossa, una costante della testimonianza evangelica è questo sistematico conflitto con l'istituzione religiosa, no? Con la religione istituita. Cioè, se c'è Gesù era buono, no? Tutti siamo d'accordo che Gesù era buono, non trattava bene tutti, aveva parole buone per chiunque incontrava, no? Se mai Gesù sia entrato in conflitto con qualcuno, sia arrivato a parole persino estreme, no? Di una ferocia, diciamo così, che anche questo abbiamo rimosso, no, dalla nostra immagine idilliaca e oleografica di Gesù, e sia persino arrivato alle mani, perché Gesù è anche arrivato alle mani. Beh, se è successo nei confronti di qualcuno, questo qualcuno è precisamente appunto l'istituzione religiosa, segnatamente anziani, queste famose categorie che non senza spregio e non senza ironia gli evangelisti continuano a citare, no? Gli anziani, gli anziani del popolo, gli scribi, i farisei, i professionisti della religione. Cioè, quando la religione assume la rigidità di una ideologia istituzionalizzata che scherma dietro il paravento del rito e della dottrina e della morale la sua essenziale mancanza di carità e quindi la sua essenziale mancanza di verità. Allora, dopo è vero che dentro i Vangeli questo tema è sempre anche molto contaminato con la polemica antigiudaica, no? Che le prime comunità cristiane cominciano in qualche maniera a montare anche un po' con arte. È vero che c'è questo sfondo, questa preoccupazione, questo elemento, ma questo sfondo non deve, come dire, far perdere di vigore la sostanza invece di questo profondo atto di discernimento che comunque rimane interno appunto al racconto evangelico, perché deve essere stato comunque una delle preoccupazioni più costanti, forse la grande questione che ha occupato e preoccupato la vita di Gesù, che è appunto questo tesissimo confronto e scontro con la religione istituzionalizzata, in cui è in gioco questo, il rapporto fra il sacro e il potere, è questo, cioè fra il potere del sacro e la sacralità del potere, che si cercano continuamente. Alleandosi ogni volta in nome di un ideale sociale di ordine, di conservazione, di stabilità e non senza fatali connessioni con l'ordine economico. Succede sempre e è il tema, come dire, di molte vicissitudini evangeliche. È anche, secondo me, l'inconscio di molto senso religioso, come dire, anche della gente comune, no? Cioè, cosa si aspetta una persona, usiamo questa espressione odiosa, che non va bene, ma una persona normale, un credente medio, che cosa si aspetta dalla religione e quindi anche dal cattolicesimo? Si aspetta ordine? No. Si aspetta mantenimento dell'armonia, difesa dei principi, una morale rassicurante, sicurezza psicologica? No, si aspetta questa cosa qui. È l'immaginazione di nuovo, no, di una religione in qualche maniera che fa del sacro e del potere gli elementi di base, come dire, della tenuta di una vita, come dire, minimamente soddisfacente. La religione istituita come involucro contenitivo persino della verità spirituale, della vitalità spirituale dell'umano. Cioè, spesso la vita religiosa viene vista come emblema di una minorità esistenziale diventata cronica. Cioè, l'uomo religioso come un piccolo uomo infantile, no? Avviluppata nei complessi, rintanata dal mondo, trincerata nell'immaturità. È per esempio il tema della parabola del figlio al prodigo, in cui il figlio maggiore, secondo me, è semplicemente una comparsa, esattamente come Abele in Genesi. È messo lì come uno stereotipo, per far abboccare i monsignori a cui Gesù sta parlando. No. Che quindi, siccome deve tirarli dentro nel suo discorso, gli racconta quello che loro vogliono sentire. E quindi gli racconta la storia facile e condivisibile del giovane dissipato e perduto, no? Che funziona sempre, no? Del figlio giovane che prende sulle sue cose, prende i soldi e va e sciupa tutto, no? Sciupa tutto, dissipa qualsiasi cosa, ed è talmente maldestro che finisce appunto assieme ai maiali e quindi diventa anche lui una specie di animale. E provate a immaginare, per chi non ha mai sentito e non ha mai ascoltato questa storia, mentre Gesù racconta questa storia di decadenza giovanile, no? Del giovane scapestrato che, siccome si è comportato male, è andato via da casa e dal papà, finisce in mezzo ai maiali. Cioè, immaginatevi questi monsignori che fanno così, sì, cioè, vedi. Cioè, Gesù gli racconta la cosa più prevedibile del mondo. Cioè, quello è la storia che loro si aspettano di sentir dire, lo stereotipo, no, della gioventù bruciata. Aspettando il finale in cui, appunto, certo, questo per forza si pente. Poi capisci, no? Sei lontano dal padre, quando non hai più i soldi, capisci? Cioè, è il ragionamento, no? E si aspettano il finale in cui adesso torni e poi regoliamo i conti. E invece non soltanto Gesù, non una volta che li ha presi all'amo, no, di questa storia molto prevedibile nella quale si sono lasciati tirare dentro, perché sapete che le parabole Gesù le inventa soprattutto per parlare a quelli che non vogliono ascoltarlo. No, lui trova la maniera geniale invece per farsi ascoltare per forza. Non soltanto non li accontenta sul finale che loro si aspettano, cioè appunto una giustizia molto algebrica, meccanica, prevedibile, no? Appunto quella dell'ordine. Non soltanto non li accontenta su questo, anzi, no, in modo molto provocatorio, ribalta completamente i criteri e quindi lo accoglie, non lo lascia neanche parlare, gli restituisce addirittura l'anello, che sapete non è semplicemente una questione di dignità. Cioè, l'anello nel maschio dell'antichità è il sigillo con il quale tu, no, puoi stipulare dei contratti. Cioè, come dire, hai sprecato tutti i miei soldi e appena torni cosa faccio? Ti ridò il bancomat. Ti do di nuovo la firma per l'azienda. Non soltanto questo, ma Gesù fa entrare in scena il vero, quello che secondo me è il vero protagonista di quella parabola, che è appunto il figlio maggiore, che nella traduzione del greco è abbastanza allusivo, perché in realtà suona come presbitero, no? Il più anziano, il figlio anziano, il presbitero, che è subito, come dire, l'allusione, no? al credente osservante, al professionista della religione, appunto a quello che è sempre stato dentro il recinto, diciamo così, no? Di un'appartenenza legalisticamente ineccepibile, inappuntabile, che di fronte in realtà, come dire, al richiamo della carità si dimostra per quello che è un bambino, no? L'infantilità del credente, il figlio maggiore, che rappresenta l'incapacità, come dire, della persona religiosa, no, di uscire dai piccoli schemi narcisistici e infantili che la vita religiosa gli garantisce. E secondo me qui dentro c'è già tutto quello che per esempio Nietzsche con molta provocatorietà dice, no, del cattolicesimo alla fine dell'Ottocento, no, che dice: ma cos'è questo cattolicesimo, questi cristiani che sono degli esempi, come dire, che lui giudica naturalmente, no? Come esempi di una umanità che non sa prendersi le sue responsabilità, che non sa prendere le redini del mondo, che è chiusa dentro appunto una morale borghese rassicurante, no? Appunto molto infantile, molto. E che non so se sono presuntuoso, ma non so, mi pare che in generale anche il nostro mondo cattolico, no? il mondo della nostra religione parrocchiale, nella media in generale, ha un po' questa connotazione, no? Dà un po' questa impressione di essere sempre fatta di esseri umani che perlomeno nell'ambito della religione sono sempre un po' bambini, sono sempre un po' infantili, hanno sempre bisogno di essere, come dire, rassicurati, come dire, no, nel mondo chiuso delle loro cose religiose, e certo da loro non andresti mai per capire come va il mondo, no? Quali sono gli orizzonti più prossimi di quello che tocca agli uomini di oggi. Non so se voi avete questa impressione o se è soltanto la mia, che visto da fuori il cattolicesimo è un mondo sostanzialmente ingenuo, infantile, no? Senza, che non è adulto, capito? Che non è maturo, che non ha assunto le sfide della realtà e quindi che non ha lo sguardo sul futuro. Ecco, la polemica di Gesù nei confronti della religione del suo tempo contiene, per esempio, tutti questi elementi che sono, come dire, anche elementi di discernimento per noi. Noi siamo di nuovo nel vivo di questo discernimento. Ritornare a espressione della destinazione del Vangelo al presente, non di un'eternità indeterminata. E per questo occorre rivolgere lo sguardo a un secondo interlocutore della pastorale di Gesù. Quindi il primo, insomma, è questo mondo, no, della religione istituita. Il secondo interlocutore è quello che il Vangelo chiama le folle. Noi diremmo la gente, quella massa sconfinata di coinquilini del tempo che la vita tratta tutti allo stesso modo, no? Che tu sia credente o no, sai, la vita se ne frega, ti fa attraversare gli stessi sentieri, ti tratta allo stesso modo. Ecco, questa solidarietà generale, no? Degli esseri umani, sono gli uomini tutti, l'umanità. Papa Francesco con la sua originalità direbbe il popolo, intendendo con popolo non soltanto appunto il popolo degli appartenenti, ma la gente. Lui parla del popolo dicendo le persone, la gente. Questa umanità variopinta e variegata, in cui i vizi sono intrecciati alle virtù, e in cui le meschinità convivono con le più grandi speranze. Cioè siamo un po' noi, no? La gente normale. Chiunque tu incontri per la strada. Ecco, questo è il secondo grande interlocutore della pastorale di Gesù. Alla gente, a questi qui, Gesù cosa fa? Che messaggio rivolge? Alla gente Gesù rivolge sostanzialmente una parola di rassicurazione, di consolazione, che in qualche modo è già il cuore della rivelazione evangelica. Del resto, come verità della rivelazione biblica. Cioè gli dice: Dio vi vuole bene. E vi perdona. Cioè non vi accusa, non ce l'ha con voi. Mi esprimo in modo così poco teologico, ma... Che è già tutto, è della rivelazione. È già tutto. Dio ha già concesso la sua grazia a tutti. In modo preventivo e unilaterale. Il sentire di Dio per l'umanità non è il giudizio, ma è la misericordia, destinata anzitutto a quelli che in modo più indifeso e in modo più incondizionato sono alle prese con la vita. Sapete, poi questa è la grande distinzione fra Gesù e Giovanni Battista, che poi il Vangelo cerca a tutti i costi di ricomporre, di edulcorare, di ricucire, no? Di dire: ma era il cugino, è venuto prima per annunciare. Ma... Cioè è chiaro che lì dentro c'è stata anche una competizione e anche un salto, come dire, davvero vertiginoso nell'interpretazione del messianismo, no? Che in Giovanni Battista è come dire segnato da questa impronta profondamente giudiziale, no? L'immagine della scure che è piantata alla base dell'albero, cioè qual è il segno che il regno di Dio finalmente è presente nella storia? È il giudizio, cioè che finalmente si fanno i conti, e quindi preparatevi, mettetevi in regola, perché non c'è tanto tempo. Dopo, quando il regno di Dio arriva, appunto, qualcuno di qui, qualcuno di là. Cioè questa giustizia in qualche maniera, no, implacabile, che corrisponde a un'immagine di Dio, appunto, di quel tipo lì. Il messaggio di Gesù è il contrario, no? Dio ha già perdonato, è la misericordia. E qual è il segno, come dire, che il regno di Dio è già presente nel mondo e sta già portando i suoi effetti? Appunto, che i ciechi vedono, gli storpi camminano e ai prigionieri è annunciata la libertà. Cioè che è ristabilita l'integrità umana ovunque ci sia bisogno, no, di ristabilirla. E che Dio non porta nessun tipo di rancore nei confronti dell'umanità, ma continua in qualche maniera a far valere, no, la passione creatrice che anima Dio, no, dal giorno della creazione. Dio non è l'interlocutore astratto e imparziale della nostra posizione giudiziale nei confronti di una verità. Che invece è la maniera con cui noi continuiamo, con cui abbiamo continuamente venduto, no, l'immagine di Dio. Un interlocutore astratto, imparziale, che non gliene importa nulla, no? Che se ne sta lì quasi con gli occhi chiusi per non essere condizionato a giudicare la nostra posizione nei confronti anche lì di una verità precostituita e astratta. Ecco, invece alla gente Gesù porta soprattutto un messaggio di consolazione, che è il tema delle beatitudini, nelle quali Gesù ammaestra i discepoli. Sapete, la scena è quella lì: lui è sul monte, gli si avvicinano i discepoli, ammaestra i discepoli, ma parlando della gente, parlando delle folle. Così, guardate, Gesù ammaestra i suoi dicendogli: guardate la gente, guardate quelli lì, guardate la gente normale, guardate le persone, guardate le folle, la gente è piena di esseri umani che per scelta o per necessità vive semplicemente, senza troppe ambizioni, in povertà di spirito, umilmente, onorando le responsabilità della vita anche quando la vita fa piangere, no? Pieno di gente che va avanti come un treno anche quando la vita è difficile, anche un po' indifesa, desiderando profondamente la giustizia, la rettitudine, l'onestà, animata da una bontà semplice, immediata, spontanea, pronti sempre alla cura dell'altro, specialmente del più bisognoso, del più fragile, senza malizia, senza secondi fini, cercando sempre la concordia, la pace, la composizione dei conflitti. Traduco così io le beatitudini, no? Come quegli atteggiamenti di cui tutto sommato viviamo anche noi, no? Che sono della gente semplice, della gente normale, che fa cose normali, in modo invisibile e quotidiano, che fa quelle cose senza delle quali, capito, il mondo verrebbe giù domani mattina, no? Cioè, se non ci fosse questa tenacia quotidiana, costante e sistematica, no, di esseri umani che tutto sommato vivono così, il mondo esploderebbe domani mattina. Allora Gesù parla di loro, e a loro Gesù offre il suo incoraggiamento, perché questi qui sono quelli più esposti alla delusione e allo sconforto, cioè quelli che provano davvero per necessità o per scelta a essere miti, pacifici, tenaci nella vita, giusti, eccetera, eccetera. Sai, sono i più vulnerabili, sono i più tentati di sentirsi degli ingenui e degli stupidi, perché a vivere così si paga, capito? Cioè, se sei mite, se sei misericordioso, se cerchi sempre la pace, se vivi nella giustizia, se sei onesto, allora se sei così, no? Cioè, la gente normale che cerca comunque di vivere nella dignità, paga il prezzo qualche volta, no? Della marginalità, cioè, intanto non diventi di sicuro presidente del Fondo Monetario Internazionale, ma finisce che, come dire, hai una sola macchina anziché cinque, no? Uno magari dice, certo, ma chi se ne frega della dignità, dell'umanità, io mi tengo le cinque macchine. No, l'uomo giusto, l'uomo mite, l'uomo misericordioso è sempre nella tentazione di pentirsi, di sentirsi ingenuo, di sentirsi un cretino, e quindi di invidiare gli scaltri, i furbi, i prepotenti, quelli che sanno sempre trovarsi al posto giusto, nel momento giusto. Cioè, la tentazione di contaminare la propria umanità con un delirio di emancipazione che è sempre la porta d'ingresso del peccato, che è un po' il complesso di Caino, no? Cioè, che, come dire, mi è sempre sembrata il ritratto, diciamo così, della nostra tentazione quotidiana di esseri umani alle prese della vita, no? Cioè, Caino, che le suore una volta ci dicevano, per forza, sai, gli dà la verdura marcia a Dio, per forza gli vanno male le cose. Ma appunto basta leggere con un po' di attenzione il testo per comprendere che non è così, cioè che non c'è nessuna non c'è nulla che ci induca a ritenere che lui sia meno dedito, meno rigoroso, meno attento e meno sincero, no, del fratello. Lui fa un dono esattamente come Abele, no? Nel testo invece c'è l'idea che è Dio che fa la differenza, inspiegabilmente, in un modo appunto che resta completamente enigmatico. E io interpreto sempre così, cioè è la figura dell'imponderabile, dell'imponderabile della vita, cioè di quello che ci capita a tutti noi, a me di sicuro, non so a voi. E cioè l'esperienza seguente, che tu in una cosa ci metti veramente tutto il tuo impegno, tutta la tua passione, tutto il tuo rigore, tutte le tue energie, ma ci metti dentro veramente tutto, e ti va tutto male, e le tue ambizioni sono mortificate, e magari ti capita addirittura, come dire, che la vita mette persino a suo quadro quelle quattro cose che ti erano rimaste come una sicurezza personale. E vedi invece quell'altro, disinvolto, svogliato, pigro, anche un po' ignorante, a cui la vita inspiegabilmente sorride, che gli va bene tutto, che è fortunato, che magari anche con un pizzico di scorrettezza e di scaltrezza riesce sempre in qualche maniera, no, a essere al momento giusto, al posto giusto. Allora questa esperienza è veramente una grande esperienza di tentazione, che è quella, appunto, Caino, il messaggio di Dio è questo: stai attento in questa circostanza, stai attento ai tuoi sentimenti, stai attento ai tuoi sentimenti, perché dai tuoi sentimenti dipende appunto quello che sarai, no? I tuoi sentimenti possono anche far suonare quel fischio, no, che fa entrare la violenza e il peccato dentro la tua vita in un attimo, no? Che è appunto la tentazione dell'invidia, no? E quindi della violenza, quindi del peccato, cioè di essere così ferito dalla fortuna dell'altro che ti ricorda continuamente come uno specchio il tuo fallimento, la tua sfortuna, che tu vivi come un'ingiustizia profonda, da non poterlo più vedere, perché l'invidia è questa cosa qui, non poter più vedere l'altro. E quindi cancellarlo dalla vita perché non sia più la denuncia continua, appunto, del tuo fallimento e della tua sofferenza. La violenza nasce da questo, no? Allora, sullo sfondo delle beatitudini, secondo me, c'è questa cosa qui. Gesù parla a questi per dire a loro: no, non cadete nella trappola, non cedete alla tentazione di pentirvi. No. Gesù chiede loro resistenza, che è una forma della fede, che è una forma della fede. A questa qualità dell'umano ci si dedica solo per fede, solo credendoci contro le smentite della vita e della storia. E ad essa si dà credito perché quella è la base di quell'aspettativa divina che Gesù chiama il regno di Dio. Il regno di Dio è l'avvento di una umanità riconciliata con tutti i suoi complessi. No. E però per essere degli uomini veri bisogna veramente crederci, appunto, perché di questa umanità, quella di Gesù è quella esemplare, che appunto in quanto umanità è anche rivelazione di Dio. La via evangelica di Gesù, appunto, è questo umanesimo nel quale anche Dio si riconosce e di cui Gesù trova tracce ovunque, dentro e fuori la religione dell'alleanza. No. Sapete che i Vangeli sono anche pieni di questi incontri nei quali Gesù riconosce i segni del regno di Dio, quindi quello che lui è intento a rivelare, precisamente nella vita semplice di incontri occasionali, no, dei quattro amici che andrebbero nel fuoco più pur di guarire il loro amico e scoperchiano un tetto, e dice loro: la vostra fede, pensa che roba. La tenacia di una madre che andrebbe a trattare anche col diavolo pur di difendere i suoi figli. La signora straniera che fa cambiare idea a Gesù, che gli dice: ma anche i cagnolini mangiano le briciole, no? E Gesù comincia appunto a parlare anche agli stranieri. Ma la grande preoccupazione di Gesù è la seguente: è come rendere credibile questa via evangelica e il suo umanesimo, che invece la storia, no, smentisce in tutti i modi, che il cinismo delle filosofie ha imparato a contraddire e che lo sguardo delle scienze è tentato di liquidare in favore di un meccanicismo organico ormai dato per ovvio. Cioè, come possiamo credere realmente, come dire, che questa forma di umanità che Gesù annuncia, che Gesù riconosce, che Gesù loda, che Gesù incoraggia, che è quella dei semplici, dei miti, sia veramente il destino che compie la vita di ogni essere umano? Sai, se tu dici al filosofo: ma questo è davvero il compimento della vita umana, il filosofo dice: ma no, ma figurati, è un bel Vangelo, una bella poesia, è piacevole da ascoltare, ma reverendo, la realtà è un'altra, la vita è una giungla. E la vita è per i forti, bisogna attrezzarsi, bisogna entrare nella logica, nella competizione. Il filosofo ti dice: l'uomo per l'altro uomo è un lupo, no? La vita è un agonismo, una contesa. E la scienza magari ti dice: ma non stare a sublimare eccessivamente quello che in realtà è semplicemente genetica, è semplicemente corrispondenza sinaptica, no? Ma che la solidarietà, la fraternità, l'amore, la mitezza, sai, sono determinazioni genetiche, uno nasce così, uno nasce cos'ha, no? Allora, come poter credere in qualche maniera, come rendere credibile la convinzione che la fraternità mite e pacifica di un umanesimo perseguito nelle sue qualità più profonde sia davvero il destino dell'umanità, come ciò che Dio desidera di più? E questo, per questo il terzo interlocutore, quanto tempo ho ancora? Ho già finito, per sé, ma faccio una corsa. Questo è il compito e la ragione di esistere del gruppo dei discepoli. Questo è il compito del gruppo dei discepoli. Figura dell'appartenenza ristretta, terzo interlocutore e destinatario della pastorale di Gesù. Io lo dico sempre così, con parole semplici, perché aiuta me a capire. Perché la via evangelica che annuncia il regno presente nella storia possa non apparire una pura utopia, un non luogo, cioè una cosa che letteralmente non sta né in cielo né in terra, ma possa apparire qualche cosa di possibile, di concreto, quindi di credibile e di affidabile, a cui quindi puoi consegnare persino la tua vita, no? Rischiare di essere così, perdendo altro, che è un atto di fede. Allora, perché sia così, perché sia credibile, affidabile, occorre che qualcuno ci provi e che dia vita liberamente per amore all'esperimento terreno di una umanità nuova, che per sé sono le stesse ragioni anche dell'incarnazione di Dio in Gesù, perché l'appello di Dio risuonato per secoli, no, dentro, come dire, un'aspettativa messianica nell'Antico Testamento, profetica, eccetera, eccetera, perché potesse essere credibile, doveva trasformarsi in un esperimento umano, visibile, riconoscibile e affidabile. No? E la stessa logica si ripete appunto con il Vangelo di Gesù, perché possa apparire non un'utopia, un non luogo, una cosa che non esisterà mai, che sta solo nella letteratura, nella poesia, ma a cui si possa realmente credere, tanto appunto da impegnare la vita. Beh, ci deve essere qualcuno che ci prova e che lo fa. Qualcuno davanti al quale tu possa dire: beh, vedi che qualcuno lo fa. Altro che genetica, altro che l'uomo. Guarda che c'è qualcuno che ci prova e che riesce a far risplendere, diciamo così, no? Una persuasione umana che è precisamente il segno, no? Della forza spirituale dell'annuncio evangelico. A me piace sempre la preghiera eucaristica, quinta C, perché contiene questa frase, questo passaggio che secondo me è appunto la sintesi, no? di cosa vuol dire, come dire, che la Chiesa ha questo compito di essere segno. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano alla speranza di un mondo nuovo. È per queste ragioni che Gesù raccoglie qualcuno, cui destina una cura e una pedagogia specifica, perché anzitutto diventi segno dell'umanesimo teologale incarnato nella vita di Gesù, ma che deve apparire come il destino di tutti gli uomini. E quindi in questo senso Gesù sceglie i dodici, no? Sceglie dodici dichiarando il definitivo senso universalistico del raduno di Israele, no? Ne sceglie sapete, Gesù ne sceglie 12 perché in qualche maniera vuole ereditare l'ambizione di radunare definitivamente Israele, le 12 tribù, quindi ricomporre il regno di Davide, il regno messianico. Ma in realtà questo disegno poi lo rilancia in senso universalistico, no? In realtà è tutta l'umanità che è chiamata a radunarsi dentro, quindi correggendo, diciamo così, anche subito in qualche maniera le aspettative equivoche, no, dei suoi 12 amici o comunque di questi primi appartenenti, di questi primi discepoli che sono già lì, no, a comportarsi come il segretario del partito, a chiedere, a pensare a quale sedia prendere, no, quella a destra, quella a sinistra, quella avanti, quella indietro. Il gruppo dei testimoni appartenenti vengono chiamati ad essere segno del regno che si compie, anzitutto nella scelta base della vita comune e della fraternità, che annuncia il destino di comunione di tutti gli uomini. A questo Gesù li educa, lasciando loro il compito di essere il suo secondo corpo umano, introducendoli pazientemente al mistero della sua identità, distogliendoli da equivoche aspettative di gloria istituzionale, guidandoli nel difficile processo di discernimento fra il sacralismo dell'antica economia religiosa e la libertà spirituale del Vangelo, domando le pulsioni competitive che si scatenano sempre nel recinto chiuso dell'appartenenza, no? Che sono tutte cose che stiamo in qualche maniera vivendo noi, no? Ma soprattutto Gesù si premura di rinviare continuamente il senso della loro fraternità oltre il confine della sua strutturazione umana, cioè oltre se stessi. Corregge continuamente le chiusure integralistiche, insiste nell'escludere le tentazioni dispotiche e prevaricatrici, rimanda il senso dell'appartenenza alla cura di una comunione che Dio ha già in corso con l'umanità intera, l'invita a scoprire e custodire i segni del regno che prendono forma anche fuori del perimetro del noi. No. Ed è sempre bello e sorprendente leggere nel Vangelo in qualche maniera questa paziente pedagogia di Gesù, no? Allora, su entrambi questi fronti noi siamo profondamente ancora in difetto, come in quei cantieri eternamente aperti e che non si chiudono mai perché il lavoro avviene in modo lento, parziale e incerto. Cioè questo rimettere a fuoco al nostro interno le caratteristiche che deve avere la fraternità ecclesiale, senza essere appunto un pollaio di competizione, un luogo, no, di costruzione di egemonie sociali o di primati personali, no, che sono cose che avvengono, diciamo così, ai livelli della grande chiesa istituzionale, come nel piccolo recinto, nel piccolo pollaio, no, di una comunità parrocchiale. Quindi ricostruire il senso di una fraternità che sia veramente segno e nello stesso tempo trovare il modo, come dire, attraverso cui questa fraternità si rivolge all'esterno, si rivolge al mondo. Quindi sia nel dare forma a una comunione ecclesiale che ci renda forma visibile della vita evangelica, e non semplicemente struttura organizzativa di una corporazione religiosa, cioè il fatto che torniamo a diventare profetici nelle relazioni, nello stile di vita, nel discernimento del presente, sia nel mettere a fuoco il nostro ruolo nel mondo e in mezzo agli uomini, che ancora mi pare di percepire, non so se mi sbaglio, mi pare ancora di percepire venato da rancore o al massimo da paternalismo. Cioè, non so se mi sbaglio, ma i nostri ambienti credenti, parrocchiali, anche quelli di base, lasciamo stare i cardinali, anche i cristiani di base, credo percepiscano ancora, appunto, come dire, il rapporto del cristianesimo con il resto del mondo, con il resto della vita civile, con quello che li circonda. vivono tutto questo ancora con un atteggiamento profondamente venato da rancore o al massimo di paternalismo. Sì, dobbiamo accettare, dobbiamo avere a che fare, dobbiamo essere condiscendenti, ma in una chiave in qualche maniera ancora molto tattica, no? Una condiscendenza un po' inevitabile e anche un po' strumentale. Secondo me non abbiamo ancora imparato ad amare veramente il mondo, cioè a stimare la storia, a stimare il mondo e gli altri uomini. Cioè, mi sembra di percepire questo sentimento a me nelle nostre parrocchie, non so se è solo una mia impressione o se ce l'avete anche voi, no, che alla fine facciamo tanti discorsi ma c'è sempre un po' di rancore, no, quelli là che non vengono in chiesa, questo mondo brutto, questo tempo, no, in qualche maniera. E se non cambia questo sguardo, capito, no? Poi tu puoi fare tutte le strategie pastorali che vuoi, inventare tutti gli stratagemmi, ma se non cambi questo sguardo, questo atteggiamento, come dire, non si innescherà mai in qualche maniera, no? Un nuovo paradigma che può dare forma nuova anche, come dire, a una comunità ecclesiale. Allora io mi fermo qui anche perché ho già abusato tanto. O la prossima volta vado un po' sul concreto e dico, sulla base di queste cose, ecco, secondo me ci sono delle questioni cruciali di cui il cattolicesimo di oggi deve prendersi cura, alcune delle quali ho già in qualche maniera anticipato lì dentro, e anche alcuni aspetti proprio molto pratici delle pratiche pastorali che manifestano esattamente tutto il loro anacronismo, e dietro al loro anacronismo nascondono, come dire, delle poste in gioco veramente profonde che sono quelle di cui dovremmo farci carico. E parlo di cose anche molto concrete, dico, c'è un esempio, l'iniziazione cristiana è una cosa su cui bisognerebbe, per esempio, ragionare, ma lascio alla prossima volta, che sarà un po' più così conclusiva e anche pratica e concreta. Mi scuso della lunghezza e vi ringrazio dell'ascolto. Sì, se posso commentare, mi viene in mente questo. Ricordate quell'episodio enigmatico su cui si sono scritti, credo, sono spesi fiumi di inchiostro per cercare di capire cosa vuol dire. Quando Gesù scrive per terra, quando viene interpellato rispetto all'adultera che viene portata per essere lapidata appunto dagli uomini della religione, e naturalmente quel gesto resta un enigma. Io l'ho sempre letto in questa maniera, cioè un modo attraverso cui Gesù in qualche maniera ha bisogno anche di prendere tempo in una situazione così, per trovare le parole giuste che mettano in salvo tutti, cioè che mettano in salvo questa donna che appartiene appunto a quelli che abbiamo detto, no? Una donna qualsiasi che cerca di sbarcare il lunario della sua vita, nello stesso tempo di non perdere il riferimento autorevole alla legge, che pure Gesù difende e anzi porta, diciamo così, alle sue profonde conseguenze, e non perdere nemmeno, no, il legame che deve rimanere profondo appunto con questi uomini che, pur essendo uomini della religione, con tutti i limiti, restano comunque interlocutori di Dio, interlocutori dell'umanità, restano uomini, no? Restano. E mi sorprende sempre, diciamo così, questa grande capacità di Gesù di riuscire sempre ad essere a favore di tutti senza essere mai contro, mai veramente contro nessuno, cioè di trovare la maniera sempre di salvare, no, tutti, perché in qualche maniera in tutti c'è sempre un po' di tutto. E questi tre interlocutori di cui ho fatto in qualche maniera, anche in maniera un po' lunga così, il profilo, appunto, tu dici bene, convivono dentro di te, convivono dentro di me, convivono dentro le nostre comunità, no? Che certamente sono chiamate a riprendere in modo più efficace possibile il profilo, come dire, no, dei discepoli che imparano ad essere realmente un segno profetico, ma che non potranno mai tralasciare per ragioni storiche, per ragioni culturali, per il fatto che siamo nel tempo, no? Non potranno mai liberarsi, no, come dire, della necessità anche di dare una forma istituita, no, alla loro fraternità e alla loro testimonianza, ma saranno sempre però nel compito di discernerla, di attenuarla, di darle una forma il più possibile compatibile con il Vangelo, e nello stesso tempo non saranno mai comunque estranei all'umanità generica, no? All'umanità complessiva di cui comunque partecipano, alla cui cultura e alla cui storia partecipano. Quindi quello che dice è vero, cioè questi tre paradigmi in realtà sono tre paradigmi che convivono dentro il compito che noi abbiamo di costruire le nostre comunità, e appunto conoscerli e metterli a fuoco ci consente in qualche maniera di capirne la posta in gioco e anche i pericoli, no? E per questo mi sembrava utile, come dire, questo avvicinarsi di nuovo alla scrittura evangelica per ritrovare lì dentro i paradigmi di fondo che ci possono essere utili per discernere la nostra situazione e quindi appunto il nostro volto, che è sempre anche multiforme, quindi va...